Canon e Nikon vincono ancora a mani basse per quanto riguarda la fotografia naturalistica. Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale parla appunto di fotografia naturalistica. Allora, pochi giorni fa ho visto un articolo su Deep Review, insomma lo conoscete tutti quanti, e parlava appunto della classifica del riconoscimento annuale per il miglior fotografo naturalista, insomma, no, dell'anno. In realtà la classifica si concluderà, almeno le 25 fotografie che vengono appunto proposte all'interno dell'articolo devono essere ancora votate, mi sembra la votazione finirà a gennaio, ma comunque da questa classifica possiamo trarre tanti insegnamenti, perché non ci interessa tanto il vincitore, cioè non mi interessa la foto di per sé, mi interessa parlare del mezzo con il quale queste foto sono state appunto realizzate, e ci sono degli spunti interessanti, ragazzi, degli spunti molto interessanti, per cui ti invito, insomma, a vedere questa riflessione fotografica, ad ascoltare questa riflessione fotografica e poi lasciare un commento. Prima di questo però, come sempre, ti chiedo gentilmente, se trovi interessante le riflessioni fotografiche, di iscriverti al canale, di spuntare la campanellina. Ti invito anche ad andare sul nostro sito promiroles.it, oppure in descrizione al video, se stai guardando l'episodio su YouTube, trovi i link alle pagine di presentazione dei nostri corsi di fotografia, che sono online, ma li puoi scaricare anche sul tuo computer: il corso dello scatto alla stampa fine art, il corso dedicato al bianco e nero, il corso dedicato al flash, il corso dedicato alla composizione, il corso dedicato all'esposizione fotografica e alla post-produzione. Insomma, tanti contenuti, investiamo in attrezzatura, ma investiamo anche su noi stessi. E voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare le migliaia di persone che già si sono iscritte ai corsi e che ci hanno dato la possibilità di andare avanti con l'attività del canale, e soprattutto di acquistare attrezzatura per fare recensione assolutamente, come dire, priva, tra virgolette, di condizionamenti. A buon intenditor, poche parole. Andiamo avanti. Allora, riconoscimento importante. Perché? Perché sappiamo che è un genere di fotografia molto amata, la fotografia naturalistica, insomma, veramente ha migliaia e migliaia di appassionati in tutto il mondo, giustamente, perché è veramente molto, è spettacolare in alcuni casi, è bellissimo stare in mezzo alla natura, perché è un modo per sensibilizzare le persone su un tema così importante come la salvaguardia dell'ambiente e degli animali, quindi fotografia che a me piace molto, non l'ho mai praticata, non è il mio genere, però stimo e apprezzo la determinazione e la passione che tanti fotografi hanno. E allora, quando ho visto questo articolo su Deep Review, ho detto, beh, sai, ti dico, mi vado a guardare il sito ufficiale, e mi sono andato a guardare tutti, non solo quest'anno su cui rifletto, ma anche tutti gli anni precedenti, fino al 2010, sono marcate fino al 2010, anche se in realtà diciamo l'associazione è presente da parecchi anni, insomma, mi sembra 59 anni, ma non vorrei dire una stupidaggine. E ragazzi, il dato è eclatante, praticamente le 25 foto che devono essere oggetto del giudizio dei giudici e dell'espressione popolare tramite, diciamo, non televoto, come si chiama, insomma, tramite voto internet, sono 25. Su queste 25 foto, ragazzi, 15 sono state scattate con una fotocamera Canon, ok? Su 25, 15 da una fotocamera Canon, veramente tanto, ok? Tanto, più della media, più della metà. Su queste 25, 7 invece sono state scattate con fotocamere Nikon. Le altre sono, c'è una Sony A1, c'è una Leica SL2S, c'è una Panasonic S1, insomma, sostanzialmente una Fuji, ok, X-T3, se non sbaglio, insomma, tutto il resto sostanzialmente Canon e Nikon. La cosa interessante è che, tra l'altro, per quanto riguarda Canon, di queste 15 su 25, dicevo, bene, 9 sono fatte con una R5, sono state foto scattate con una Canon R5. Allora, proviamo a fare qualche ragionamento. Allora, il primo ragionamento di base è che è evidente che Canon e Nikon ancora spopolano in quest'ambito. Voi direte, ma Damiano, vabbè, quest'anno è andata così, gli anni scorsi non è andata così. No, non è vero, ho guardato anche gli anni scorsi e Canon e Nikon hanno sempre spopolato. Cioè, sostanzialmente la fotografia naturalistica è ancora appannaggio di Canon e di Nikon. Questa è la verità. Poi, che qualche anno passato, prima che Canon uscisse con R5, diciamo, Sony era un pochino più presente, effettivamente c'era qualche Sony A7R4, c'era qualche Sony A7R2, tra l'altro sempre fotocamere pixellate, ma adesso ci arrivo, ma di fatto è evidente che la fotografia naturalistica è ancora a vantaggio di Canon e di Nikon. Perché questo, ragazzi? È difficile dirlo fino in fondo. Io credo che una ragione sia legata agli obiettivi, cioè molti fotografi appassionati di questo genere hanno fatto investimenti importanti, cioè quando fai fotografia naturalistica, se ti devi comprare un buon obiettivo, ci lasci 5, 6, 10, 12, 15, 16 mila euro, cioè insomma lo sapete molto bene. Magari 16.000 sono pochi quelli che spendono quelle cifre, ma comunque ci lasci parecchi soldi. E prima di buttare tutto alle ortiche per passare a un altro sistema che poi cosa ti dà effettivamente in più, beh, ci pensi e strapensi. Quindi secondo me la scelta di Canon e di Nikon di rendere compatibile quasi al 100%, insomma non proprio al 1000% per quanto riguarda la capacità di tracking, ma comunque veramente molto bene gli obiettivi di una volta, cioè obiettivi reflex su corpi mirrorless, è stata una mossa assolutamente vincente. Quindi è un dato di fatto che appena Canon soprattutto si è riaffacciata seriamente al mondo, si è affacciata per la prima volta seriamente al mondo mirrorless con la R5, ha sostanzialmente sbancato. Questo è un dato di fatto. Per cui, prima considerazione, il mondo della avifauna, ragazzi, è appannaggio di Canon e di Nikon. Sony, nonostante sia presente da diverso tempo, nonostante abbia sicuramente insidiato nel mondo della fotografia amatoriale tantissime, insomma, abbia tolto quote di mercato a Canon, però grazie ad esempio al 200-600, no? Sapete, quando è uscito il 200-600, insomma, veramente, e la 9-2 in particolar modo, insomma, Sony ha avuto un grande impegno nata di migrazioni da vecchi sistemi appunto a Sony, però evidentemente Canon e Nikon ancora docet. È interessante anche il tema di Nikon, perché Nikon intanto, ragazzi, di queste 7 fotocamere, ok, praticamente c'è solamente una Z9 e tutte le altre sono di fatto reflex. 850 ce n'è più di una, la D4, ok, D4S, e poi abbiamo la Nikon, la D500, e quindi sostanzialmente una sola Z9. Ora, questa cosa anche qui fa riflettere. Voi dice, vabbè, ma magari è solo un caso. Assolutamente, non è che sto parlando di quote di mercato a livello generale, a livello mondiale. È comunque indicativo, perché la maggior parte dei Nikonisti che sono arrivati in finale, insomma, con questi sono stati, diciamo, nominati in classifica, utilizzano per la maggior parte ancora reflex e solamente una Z9. Ma di Z9 non ne avevano vendute a iosa, praticamente, cioè tu uscivi dall'autobus e venivi aggredito dalla Z9 per quante ne avevi vendute. Ora non voglio fare dell'ironia sarcastica, però è la verità. Io mi ricordo, sembrava che ne avessero vendute miliardi e miliardi e miliardi. Ora, ripeto, questo non vuol dire nulla, perché è solamente un carotaggio, non è una statistica ad ampio spettro, però secondo me qualcosa vuol dire, perché comunque parliamo del settore dove forse la Z9 può esprimere il massimo dal punto di vista delle performance, no? Risoluzione, autofocus super performante, tropicalizzazione, cioè vuol dire non è solo l'ambito sportivo, è anche molto l'ambito fotonaturalistico, e quindi questa cosa fa riflettere. Ma soprattutto non è un caso, a mio giudizio, che la maggior parte sono reflex, no? Più che mirrorless, secondo me. Comunque, per quanto riguarda invece Canon, giusto a titolo informativo, c'è qualche 5D Mark III, c'è qualche 1DX Mark II, qualche 1DX Mark III, qualche 1DX, quindi per Canon sostanzialmente, se non è l'R5, è o la 5D Mark III o le serie 1DX, per intenderci. Quindi, abbiamo detto, Canon veramente docet. Il vince soprattutto con Canon R5, Nikon, soprattutto reflex, solamente una Z9, solamente una Sony A1, ok? Sicuramente il tema dei megapixel a questo punto è un tema significativo, ragazzi, perché è evidente che le fotocamere, insomma, che vengono più utilizzate, Sony A1, R5, Z9, evidentemente è un tema che fa sì che al fotografo naturalista la possibilità di croppare è importante. D'altro canto posso anche capirlo, perché se tu hai, non so, un 100-500 in full frame, ma hai bisogno di croppare, vai in modalità PSC, hai ancora tanti megapixel e la resa dal ISO è sempre eccellente, per cui effettivamente è un vantaggio non da poco. E fa riflettere, ragazzi, che effettivamente brand come l'UM Digital Solution, come l'Olympus, stiano, almeno a quanto esce da questa statistica, ma ho guardato anche, ripeto, le edizioni passate, non c'è praticamente traccia, c'è qualche M1 Mark III, ma insomma è veramente pochissimo, anche Fuji ci sono pochissimi numeri, insomma la maggior parte dei fotografi, ragazzi, utilizza o Canon o Nikon o Sony, tutte con parecchi megapixel. Il megapixel quindi è un tema fondamentale. L'ultima considerazione che voglio fare, ragazzi, è praticamente questa. Allora, io ho guardato le immagini di quest'anno e anche quelle degli anni passati. A parte il fatto che, vi devo dire la verità, io vedo veramente tante immagini con un livello di post-produzione veramente importante. Ma va bene, quello ormai sappiamo che è praticamente la norma. Sono andato anche al 2010, che è l'ultima, diciamo, classifica che viene resa disponibile nell'archivio del sito ufficiale. E vi devo dire la verità, beh, è chiaro che erano tutte reflex, questo è scontato, ma intanto c'era un livello più equo tra Nikon e Canon, cioè sempre un po' più Canon, ma comunque era un livello più equo. Nikon si vede che negli anni, nelle varie, diciamo, annualità, insomma, ha perso un po' di presa di quote di mercato, si percepisce come andamento. Ma a prescindere da quello, io vi devo dire la verità che tra le ultime versioni e le versioni più vecchie, quindi con un salto generazionale tecnologico importante, questo è quello che voglio dirvi, cioè oggi abbiamo fotocamere con tanti megapixel, super tracking, super autofocus, riconoscimento dell'occhio, riconoscimento dell'ala dell'uccello, e abbiamo insomma resa dal ISO incredibile. Poi andiamo a vedere le foto del 2010 fatte con la Nikon D3, ok? E vi devo dire la verità, cioè io tutta questa differenza non solo non la vedo, ma personalmente a me le foto degli anni passati mi sembrano anche più belle. Sicuramente mi sembra che ci fossero fotografi, in tanti casi, forse anche con un manico un po' più elevato, cioè una maggiore attenzione alla luce, all'inquadratura. Potrei sbagliarmi, magari è solo una considerazione soggettiva, sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Ma a prescindere che siano foto più belle o meno belle, comunque non si percepisce questo gap tecnologico, cioè gli elementi tecnologici che sono stati introdotti nella fotografia naturalistica, almeno negli ultimi 12-13 anni, di fatto a livello del top, qui parliamo del GOTA, insomma della classifica di foto più, come dire, più importanti, no? È il riconoscimento annuale della fotografia naturalistica. Io non vedo un salto incredibile come qualità d'immagine o momenti particolarmente più dinamici, cose che prima non era possibile fare, no? Dicevo, vabbè, sai, adesso vedi il picchio che prende la preda al volo, eccetera, prima non si vedeva mai. No, io lo vedo prima e lo vedo adesso. Chiaro, forse oggi sarà più semplice, io non faccio fotografia naturalistica, ma rimane il fatto che se uno guarda negli anni le fotografie non c'è un miglioramento dal punto di vista proprio della bellezza dell'immagine, e non mi sembra che ci sia neanche la capacità di cogliere momenti che prima non si riuscivano a cogliere. Questa un po' è la sensazione che ho. Sono curioso di sapere cosa ne pensi, insomma, se effettivamente credi che ancora Canon e Nikon in qualche modo imperano nel mondo della fotografia naturalistica, se a questo punto l'UM Digital Solution fa bene a insistere solo sul tema della fotografia naturalistica, se ha senso la PSC nel mondo della fotografia naturalistica, avendo ormai full frame con un fattore di crop incorporato grazie ai tanti megapixel, quindi possono essere di fatto sia un full frame che una PSC, insomma, e se la tecnologia effettivamente ha alzato la qualità delle foto. Io sono curioso di sapere la tua opinione, soprattutto se sei una persona che magari bazzica questo tipo di ambienti o sei appassionato di questo tipo di fotografia. Insomma, aspetto i tuoi commenti. Ciao.